Ciao a tutti.
Noi siamo le alunne
e gli alunni
dell'Istituto Comprensivo Fabiola di Roma.
E questo è Radiofonicamente, il nostro podcast.
Buon ascolto.
Salve a tutti, noi siamo la seconda E e oggi vi parleremo del quartiere di Trastevere. Noi siamo Benedetta,
Daniele,
Ginevra
e Alessandro.
Oggi vi terremo compagnia parlando di due poeti e scrittori molto noti nel quartiere di Trastevere. Parleremo della loro vita e vi leggeremo alcune delle opere che ci hanno colpito di più.
Il primo personaggio di oggi è Giuseppe Gioacchino Belli. Visse a Roma tra il 1971 e il 1863. E gli scrisse più di 2000 poesie. Quelle che abbiamo scelto sono quelle che ora vi leggerà la nostra compagna Ginevra.
La poesia si intitola Cosa fa il Papa? Cosa fa il Papa? E trinca, fa la nanna, taffia, pia il caffè. Sta alla finestra, se svaria, se scrapiccia, se carpestra, e ti è Roma per camera locanna. Lui, non avendo figli, non s'affanna, a dirige e accorda bene l'orchestra. Perché alla peggio l'ultima minestra sarà sempre di quello che comanda. Lui, l'aria, l'acqua, il sole, il vino e il pane, li crede roba sua. È tutto mio. Come a sto mondo non ci fossi un cane. E quasi quasi, goderia del suo tomo, de resta solo come stava lo Dio davanti dei crealangeli e l'uomo.
È una poesia difficile da leggere, a me sarebbe venuto da ridere.
Già, Daniele, la poesia, che, come avete notato, è scritta in dialetto romanesco. Parla sia della vita del Papa, ma anche delle azioni che lui compie durante il giorno. Gioacchino Belli vuole spiegare attraverso questi versi il punto di vista del popolo nei confronti del Papa. I cittadini pensano che il Papa, non avendo figli, non si stanca e, in più, la gente pensa che sarà sempre lui che comanderà.
Grazie, Benedetta. Ora ascolteremo la seconda poesia. Alessandro, puoi leggerla tu?
Con piacere. Il titolo è Chi va la notte va alla morte. Come son le disgrazie, ecco l'istoria. Con quell'inferno aperto, de nottata, me ne tornavo da testa spaccata. A settora, indovabbi da vittoria, come lì proprio dal palazzo Doria. So per salì Santa Maria inviolata, scivolo et Don Cristo de cascata, e batto a perdi dietro la memoria. Stavo per terra a piagne a vita mozza. Quando c'è una carrozza da signore, mi passò accanto a passo de barrozza. Ferma! Strillò al cucchiero un servitore. Ma un voscino che uscì dalla carrozza gli disse: Avanti, allò! Chi muore, muore! Ginevra, vuoi dirci tu il significato?
Certo. La poesia parla di un signore che, cadendo per strada, sbatte la testa e sta sul punto di morte. Successivamente un nobile passa con la carrozza, lo vuole aiutare, ma il servitore, pronunciando la frase «chi muore muore», va avanti senza fermarsi. Il significato attribuito a questi versi presenta una denuncia nei confronti della classe aristocratica, che non si preoccupa dei problemi della povera gente.
Ragazzi, voi lo sapevate che c'è un bar che si chiama come il compositore di questa poesia?
Davvero? Dove si trova?
Si trova in piazza Gioacchino Belli. Molto probabilmente il bar è stato chiamato così in suo onore.
Non parlate di bar, che sennò mi viene fame. Cambiamo argomento.
Sì, hai ragione. Oltre al bar c'è anche una statua che è a grandezza naturale. Lo sapevate?
Io ci passo tutti i giorni davanti. Andate a vederla, è molto bella. Tra l'altro, il poeta è molto letto, specialmente a Roma. Se non siete di Roma e passate per la nostra città, andate a vederla.
Per quanto riguarda il secondo personaggio, anche esso poeta e scrittore, oggi vi parliamo di Trilussa. Egli visse dal 1871 al 1950. Come possiamo notare, Trilussa è più recente rispetto a Belli. Quest'ultimo scrisse molte poesie e oggi ve ne leggiamo due che ci sono particolarmente piaciute. Daniele, vuoi leggerla tu?
Ne sarei molto felice tra le poesie che abbiamo scelto e quella che mi è piaciuta di più, la poesia si intitola La tartaruga. Mentre una notte se ne andava a spasso, la vecchia tartaruga fece il passo più lungo della gamba e cascò giù. Con la casa portata sotto in su, un rospo gli strillò: scema che sei, queste sono scappatelle che costano la pelle. Lo so, rispose lei, ma prima di morire vedo le stelle.
La poesia appena letta dal nostro compagno Daniele ci vuole dire che la coraggiosa ed intelligente tartaruga, che forse dovremmo essere un po' tutti noi, Quella tartaruga che comprende la bellezza delle cose semplici, che preferisce correre, rischiare di farsi male pur di vivere qualcosa di meraviglioso, pur di cambiare le proprie prospettive.
Un'altra poesia che ci è piaciuta molto è la seguente, La lucciola. La luna minchionò la lucciola, sarà l'effetto dell'economia, ma quel lume che porti è deboluccio. Sì, disse quella, ma la luce è mia.
Questa poesia di Trilossa fa capire, anche se non sei morto, importante conti di più di quello che la gente pensa di te e non ti devi far condizionare.
Grazie Daniele, ma tu non noti che entrambe le poesie di Trilossa c'è una somiglianza con le favole dei grandi scrittori del passato come per esempio Esopo?
Sapete ragazzi, ve lo stavo per dire io.
Va bene ragazzi, ma ora diciamo ai nostri ascoltatori qualcosa sul poeta.
Lo sapevate che il nome di Trilossa è un anagramma del suo vero cognome? Infatti il suo cognome è Salustri e se giocando un po' con le lettere possiamo benissimo renderci conto che è proprio così.
Sarebbe strano creare degli anagrammi sui nostri cognomi. Io non ci ho mai provato, e voi?
No, non ci ho mai provato. Facciamo un gioco, voi del pubblico provate a fare questo gioco di lettere. Chissà quante parole possono uscire fuori.
Ora basta giochi di parole, vi lasceremo ai nostri compagni. Un saluto da Benedetta,
Daniele,
Ginevra,
Alessandro.
Salve a tutti, io sono Matteo e mi trovo qui insieme ai miei compagni di classe
Ivanoe
e Tommaso
per presentarvi un fantasma famoso di Roma, Papa Alessandro VI e Mazza Murielli, creature fantastiche che si aggirano tra i vicoli di Trastevere.
Sono fantasmi trasteverini?
Sì, infatti, a Trastevere di storie strane di fantasmi ce ne sono tante, ma noi abbiamo deciso di parlare di loro perché riteniamo che questi sono i più interessanti. Papa Alessandro VI perché ha anche un'importanza storica.
Ti credo, se no la prof ci restava male.
Oh, ma che so ste battute? Cioè, le battute di mio nonno fanno più ridere.
Dai, su, facciamo i seri, riprendiamo il discorso. I Mazza Murielli li abbiamo scelti perché sono spiritelli che si divertono a infastidire i vivi. Entrambe le storie possono essere spaventose, ma per alcuni versi divertenti. Iniziamo con Papa Alessandro VI. Lui è stato uno dei tre più importanti fantasmi che fecero la storia di Roma. Papa Alessandro VI è famoso come il Papa Peccatore, che è salito al potere ai soli 25 anni, grazie alla politica neopotistica, cioè a favorire i propri familiari indipendentemente dai meriti. È passato alla storia come un uomo corrotto e dissoluto, infatti le donne rappresentavano una parte importante nella condotta privata del Borgia, sia da cardinale che da papa.
Ma come? I papi non dovevano avere donne?
Infatti, ma questo papa era proprio un donnaiolo.
La castità è indubbiamente uno dei doveri meno rispettati dal Borgia. Si sa che ebbe almeno 7 figli con più di una donna, anche se i suoi veri amori si fermarono a 2, quello per Vannozza e Giulia Farnese. La cosa interessante di Alessandro VI è che morì il 18 agosto del 1503, avvelenato dal suo stesso veleno, che lui stesso aveva destinato ai danni di un cardinale nemico, ma che per errore di uno scambio di calice aveva bevuto lui. Immediatamente dopo la sua morte si parlò di demoni giunti a prelevare l'anima del defunto. Il suo corpo fu oggetto di una rapida putrefazione e di un gonfiore talmente esagerato che il corpo venne rapidamente chiuso nella bara la stessa notte della morte. Si dice che i falegnami dovettero incastrarlo a calce e a martellate per come quanto si era gonfiato. Un corpo talmente deforme che non aveva più forma umana e che verrà spostato parzialmente soltanto i piedi per l'adorazione dei fedeli. Di lui si dice che l'11 doveva essere il suo numero fatale. Infatti l'11 agosto era stato eletto, l'11 agosto il giorno della sua malattia letale e gli 11 sono gli anni esatti che ha durato il suo regno pontificio.
Oggi si dice che l'anima di Papa Alessandro VI si aggiri dopo il tramonto avvolto in una tunica rossa e con il volto deforme intorno a Via Giulia e alla chiesa di Santa Maria di Via Monserrato, dove è stato sepolto. Tanti invece dicono di averlo visto insieme al figlio Cesare salire la scalinata verso San Pietro sulla scalinata dei Borgia o Vicolo Scellerato. Oltre a Via Giulia e a Vicolo dello Scellerato, è facile vederlo fermarsi davanti a una casa vicino Piazza Farnese, dove abitava la sua amante Vannozza. Oggi si dice che quando il Papa entra, adesso si sentono solo urla disperate e pianti senza fine. Il Papa Borgia si manifesta anche a Città del Vaticano e infatti molti romani dichiarano di averne avvistato lo spettro lungo il passetto di Borgo, il passetto sopraelevato che collega Castel Sant'Angelo ai Palazzi Vaticani e che fu fatto costruire proprio dal Papa. Ancora oggi negli appartamenti del Vaticano si parla di fenomeni inquietanti, al punto tale che ci fu l'intervento degli esorcisti. Per questo motivo gli appartamenti furono chiusi, ma poi riaperti al pubblico da Papa Leone VIII.
Ti credo, dove l'esorcista, ma chi vuole andare a vederli? Sai che paura!
Ma no, dai, da quel momento in poi non risulta più che ci siano state altre apparizioni inquietanti. Quindi chi lo sa? Forse il fantasma di Papa Alessandro VI ha finalmente levato quiete.
Dai però, basta con tutti sti fantasmi. Passiamo alle creature fantastiche, che almeno ci fanno ridere.
Ok, ok. Allora, il mazzo Morello è una creatura fantastica. È un piccolo gnomo dispettoso dal cappello rosso in testa, che si fa beffa di tutti. Spaventa le persone per un torto subito e a volte si fa da messaggero per chi non c'è più. Per manifestare la sua presenza, gli abitanti della casa producono dei rumori fastidiosi. Infatti, il suo significato del nome di questo folletto viene fatto derivare proprio dai termini mazza, colpo, e murello, mura, perché è sua abitudine battere contro le mura di una casa per fare rumore. Secondo la tradizione popolare, la presenza di un mazzamorello in casa può indicare la vicinanza di un tesoro, un pericolo imminente per uno degli abitanti della casa o più spesso un messaggio di un caro defunto che cerca di comunicare con i vivi. Il mazzamorello ha il dono di leggere nel cuore delle persone e trovare la loro sensibilità. In questo caso vi svelerà i nascondigli di antichi tesori. Sarà dispettoso se vedrà invece in voi qualche sintomo di cattiveria.
Lo sapevate che a Trastevere, nei pressi della piccola chiesa settecentesca di San Gallicano, campeggia ancora oggi una targa in loro onore? Pensate che furono così importanti per il popolo di Roma da dedicargli il nome di una stradina, appunto il vicolo di Mazzamurelli. Tutto risale al VI secolo, quando si sparge in giro la voce dell'esistenza a Trastevere di una zona interamente abitata da curiosi spiritelli. Il racconto fa talmente breccia nell'immaginario popolare che le persone cominciano a deviare percorso, trovandosi di fronte a quella viuzza. E ancor di più cominciano a tramandare oralmente e trasformare ogni volta di padre in figlio la strana storia folcloristica. I mazzamurelli del vicolo trasteverino, nello specifico, pare fossero indisponenti con tutti, fuorché con le belle donzelle di passaggio, che al contrario tendevano a proteggere e a corteggiare con misteriosi regali. Il mazzamurello è un folletto di montagna o della città e a seconda di dove si trova prende nomi diversi. Per D'Annunzio erano i mazzamurelli, nel teatro del Cinquecento veneziano erano i mazzaruolli. I napoletani li chiamavano mazzamurielli e chi si spingeva più a sud, fino alle coste della Puglia, li avrebbe conosciuti come scazzamaurielli.
Dai, ora però basta con tutti questi nomi.
Ok, ok, solo l'ultimo, o quasi. Il mazzamurello presenta numerosi corrispettivi in altre zone d'Italia. I mazzariol di Pieve e di Cadore, i mazzapegol dell'Emilia, i mazzarot dei boschi delle Tre Venezie e a livello europeo il mazzamurello può essere inteso come la versione italiana del leprechaun irlandese o del brownie inglese come il dolce al cioccolato. Se gli state antipatico a volte non sarà proprio dolce come questo dolce. Ci dispiace che siano già finiti questi 10 minuti. Speriamo di avervi preso e di avervi fatto entrare nei racconti. Speriamo vi siano gradite queste 2 storie. Grazie per l'ascolto e...
Da Ivanoe,
Matteo
e Tommaso è tutto e vi auguriamo una buona giornata.
tutti. Noi siamo
Alessandro,
Ginevra
e Guglielmo.
Oggi vi parleremo di una festa magari non molto conosciuta, la festa dei Nuanti a Trastevere. Alessandro, vuoi iniziare a parlarne tu?
Certamente, le origini della festa risalgono al 1535. Si dice che dopo una tempesta fu ritrovata alla foce del Tevere da alcuni pescatori della Corsica una statua della Vergine Maria, scolpita in legno di cedro.
Se l'avessi trovata io una cosa del genere nel fiume, avrei subito pensato che la statua fosse maledetta o con dentro un fantasma.
Guglielmo, ora non è il momento di pensare a storie di fantasmi. Alessandro, per favore, continua, sennò chi lo ferma più.
La Madonna, per questa ragione, chiamata Madonna Fiumarola, fu donata ai Carmelitani della Basilica di San Crisogono, a Trastevere. Così divenne la santa protettrice dei trasteverini.
Forse vi starete chiedendo dove sarà finita la statua, Ginevra.
La statua si trova oggi nella chiesa di Sant'Agata in Trastevere, nella piazza a metà percorso di Via della Lungaretta. Da qui, ogni sabato dopo il 13 luglio, una statua del XIX secolo, che raffigura la Madonna del Carmine, viene portata in processione per le vie del quartiere fino alla Basilica di San Crisogono, dove, dopo una breve sosta, torna nella chiesa di Sant'Agata. Guglielmo è in silenzio da troppo tempo. Guglielmo, continui tu?
Ok, aspettavo che me lo chiedessi. Dopo rimane lì per una settimana, fino a che la domenica successiva si ha la tradizionale processione sul Tevere. La statua è sopra una barca e percorre il fiume fino a Ponte Garibaldi, dove è stata trovata tanti anni fa. Da lì risale fino alla chiesa di Santa Maria in Trastevere, dove rimane fino alla mattina seguente, in chiusura dei festeggiamenti. La festa ha preso popolarità negli anni per il turismo, ma continua comunque a rimanere il suo sentimento religioso.
Mi piace molto tutto il percorso che fa la statua. È bello che ritorni nel punto in cui è stata trovata, non credete?
Sì, a me ha dato l'idea che quello sia il suo punto di nascita, come se fosse tradizionale ritornarci.
Oltre a questa particolare festa, c'è da dire che è veramente meravigliosa. Trastevere d'estate sembra come se il quartiere vivesse, come se le persone che ci vivono gli dessero vita. E voi ascoltatori, avete la stessa impressione?
Effettivamente è vero, è molto popolare d'estate. C'è Tevere Expo, io lo chiamo così, ma negli anni gli hanno cambiato nome molte volte. Per esempio lo hanno rinominato Rime del Tevere o Roma d'estate. Quindi ha molti nomi, ma ogni volta che ci vado, magari con amici, mi sembra un posto dove la gente del quartiere, turisti, persone che magari non sono di Trastevere, ci vanno. Ci sono bancarelle con i giochi, stand di magliette, stand di cibo, c'è anche una lunghissima pista ciclabile. Quindi un posto adorabile, dove trascorrere un pomeriggio o andarsi a prendere una granita. Voi ci siete mai andati? Se non ci siete mai andati, vi consigliamo di andarci.
Io ci passo d'estate, ci sono molti ragazzi della nostra età con cui potersi divertire.
Se volete andare a vedere com'è, ci potete andare dal 9 giugno al 27 agosto, perché poi giustamente d'inverno chiude, ma si può continuare durante le altre stagioni ad andare sulla pista ciclabile e godersi il suono del fiume che scorre.
Ma lo sapevate che tanti anni fa si poteva fare il bagno nel fiume? Fino agli anni 60 si poteva, però dopo pochi anni il fiume è diventato sempre più inquinato e quindi ci si poteva prendere malattie con le sostanze chimiche che aveva dentro.
Io non potrei mai fare il bagno nel Tevere. Chissà se fossimo nati negli anni 60, seppure noi avremmo fatto il bagno lì dentro.
Servirebbe una macchina del tempo e...
Guglielmo, ti prego, ci parlerei dopo di Ritorni al futuro e queste cose.
Non apprezzate la mia intelligenza.
Penso ci aspetta la solita discussione con Guglielmo sulle sue conoscenze in scienza. Un saluto da
Alessandro,
Ginevra
e Guglielmo.
E chissà, magari quest'estate ci incontreremo al Tevere Expo.
Buongiorno a tutti. Oggi saremo
Valentina
ed io, Alessandro, a tenervi in compagnia.
vi parleremo della chiesa Santa Maria in Trastevere, che si trova nell'omonima piazza del quartiere Trastevere.
Valentina, vuoi iniziare a parlare tu ai nostri ascoltatori della sua storia?
Certo, la Basilica di Santa Maria in Trastevere conserva la memoria di uno dei primi luoghi di culto cristiano a Roma. Venne edificata, secondo la leggenda, da Papa Callisto I nel III secolo d.C. e fu terminata da San Giulio I nel 340. Secondo un'antica tradizione, la basilica sorgerebbe in una zona dove si trova, in epoca antica, una taverna in cui si riunivano i soldati, andati in congedo dopo un lungo periodo. Alessandro, e invece tu vuoi dire ai nostri amici che ci stanno ascoltando e decidono di visitarla cosa troveranno al suo interno?
Ovviamente. Appena entrati si trovano subito le tre navate divise da 22 colonne antiche di granito, di vario diametro, tutte con capitelli ionici e corinzi, probabilmente provenienti dalle terme di Caracalla. Il ricchissimo soffitto a cassettone in legno realizzato da Domenichino intorno al 1617 vede al centro l'immagine dell'Assunta Maria, mentre il pavimento, quasi del tutto ricostruito intorno al 1860, è ricoperto da mosaici. Degni di nota sono anche i mosaici raffiguranti la vita della Vergine realizzati nell'arca absidale. Se decidete di visitarla, vi consigliamo di non perdervi le reliquie di San Giulio I, 35° vescovo e papa della Chiesa Cattolica, e le salme di San Callisto I e Innocenzo II, che anche loro furono in tempi diversi vescovi e poi papi di Roma, che oggi li venera come santi. Valentina, stavo ripensando a Domenichino, ma secondo te è un nome proprio o un piccolo Domenico? Senti Valentina, la mia bisnonna centenaria, proprio qualche giorno fa, mi stava raccontando che quando lei era piccola, la messa era cantata. Immagino che all'interno delle chiese dell'epoca ci sono degli strumenti. Nella nostra chiesa ce n'è qualcuno?
Sì, ovviamente. Ce ne sono ben due di organi. Uno del 1702, costruito dal organaro Filippo Testa, dotato di un'unica tastiera di 53 tasti, e uno del 1911, di produzione francese, dotato di 56 tasti. Ale, abbiamo dimenticato di parlare ai nostri amici del mosaico del XIII secolo che si trova sulla faccia esterna.
Ah, è vero, è un mosaico affascinante che rappresenta la Vergine, che è all'alta, circondata da 10 donne che trasportano le lampade, simbolo della verginità. A questo punto parliamo anche del campanile romanico, costruito nel XII secolo, che ospita all'esterno un grande orologio e una nicchia contenente un mosaico che rappresenta la Vergine con il bambino. Visto che siamo usciti fuori, parliamo anche del portico, ricostruito da Carlo Fontana all'inizio del XVIII secolo, durante il restauro della facciata.
Carlo Fontana avrà detto: «Se dobbiamo fare un lavoretto per bene, restauriamo anche il portico».
Valentina, e chi sono quei quattro muri sul parapetto del portico?
Sono le sculture dei papi Callisto I, Cornelio, Giulio I e il martire San Calepodio.
Dai Valentina, diamo anche qualche notizia sulla piazza che ospita la nostra basilica.
Sì, però poi basta, altrimenti i nostri amici skippano la stazione. La piazza è circondata da antichi edifici, tra cui il monumentale palazzo di San Callisto, e ospita la fontana realizzata dal Bernini intorno alla seconda metà del 600. Grazie per averci ascoltato, un saluto e una buona giornata da Valentina e
Alessandro.
Thank you. Buongiorno a tutti, noi siamo Ivanoe,
Marica
e Carlo.
Siamo qui oggi per parlarvi dell'orto botanico situato a Roma, più precisamente nel quartiere di Trastevere. Voi ci siete mai stati, ragazzi?
Io sì, da piccola, ma non ho molti ricordi.
Io no, ma vorrei andare a visitarlo.
Dove si trova più precisamente l'orto botanico?
L'orto botanico di Roma è situato alle pendici del Gianicolo, nell'antico parco di Villa Corsini, un tempo residenza di Cristina di Svezia. La struttura dipende dal Dipartimento di Biologia Ambientale dell'Università di Roma, La Sapienza.
Intanto il termine orto botanico è considerato sinonimo di giardino botanico, ma taluni lo ritengono un ambiente che, storicamente, ha avuto una funzione di produzione di sostanze medicamentose, in quantità sufficienti a fornire ad esempio un vicino ospedale o di uno studio medico, o anche a scopi commerciali. Mentre il giardino botanico è ritenuto un ambiente a scopo di ricreazione e di studio.
Il primo vero orto botanico di Roma fu voluto nel XVI secolo da Papa Alessandro VI e successivamente ricostruito da Pio IV, che lo datò anche in un giardino, che faceva anche da guida. Poi Pio V ingrandì il giardino, affidandolo al botanico Michele Mercati. Da un periodo di abbandono, Alessandro VII ne fece uno dei principali giardini botanici d'Europa, utilizzandovi l'acqua dell'acquedotto che Paolo V aveva condotto da Bracciano al giardino, ripristinando l'antica acquedotto di Traiano.
Benché la prima cattedra universitaria di botanica fosse stata istituita a Roma nel 1513 e studenti e insegnanti poterono fruire per le loro osservazioni del giardino botanico del Vaticano, questo rimase tuttavia privatissimo. Il direttore di questo giardino vaticano dal 1601 al 1629, Giovanni Faber, fu il primo a chiamare la sua materia botanica.
Il primo terreno destinato a questo uso fu donato all'università da Papa Alessandro VII Chigi nel 1660, appunto sotto al Fontanone, sottraendolo al piumario del convento di San Pietro in Menetorio.
Maria, passiamo oltre, dai.
Sì, l'ultima frase, ho quasi finito. Con l'Unità d'Italia, nel 1883, l'orto botanico approda alla sua odierna dimensione, quando lo Stato acquisisce la proprietà del giardino di Villa Corsini.
L'orto botanico ha funzioni didattiche, di educazione ambientale e di ricreazione scientifica. Esso è sede di mostre, corsi, conferenze e simposi e dà annualmente quasi 100.000 visitatori. L'attività per le scuole è molto intensa, con circa 250 visite quotidiane. Il giardino ospita attualmente oltre 3.000 specie di vegetazioni.
Ha attualmente un'estensione di 12 ettari, in posizione riparata sul pendio del Gianicolo, volta a nord-est e assolata nella parte pianeggiante. L'irrigazione e alcuni ruscelli dotati di colture acquatiche sono alimentate dal soprastante acquedotto dell'Acqua Paola.
Nella parte superiore della collina è stata conservata la struttura arborea originale, lasciata a bosco mediterraneo di sempreverdi. La zona è detta Bosco Romano e dalle radure tra gli esemplari secolari di lecce e platani si godono splendidi scorci panoramici delle città. Dell'arredamento settecentesco del giardino si conservano in questa zona la scalinata del Fuga e il nicchione addossato alla sommità della collina.
Al di sotto, in direzione del palazzo, è stata installata la collezione di conifere. Si incontra anche in questa zona una araucaria australiana con le sue cugine Volemia e Gatis, una sequoia gigante americana, oltre che almeno quattro sequoie sempreverdi, una metasequoia cinese, anche detta abete d'acqua.
E voi che ci state ascoltando, ci siete mai stati all'orto botanico? Da noi questo è tutto, cediamo la parola a un altro gruppo ora. Arrivederci da Carlo,
Marica,
Ivanoe.
Thank you.
Buongiorno a tutti, noi siamo Tommaso,
Benedetta
e Marica.
Oggi vi volevamo presentare alcune curiosità dei locali ed altro di Roma, ma più nel dettaglio della nostra amata Trastevere, che forse non conoscevate. Speriamo vi piaccia la nostra idea e vi auguriamo un buon ascolto.
Come prima cosa vorremmo parlarvi della spezieria di Santa Maria della Scala, la quale è la farmacia più antica di Roma e anche di tutta Europa, un piccolo gioiello nel rione di Trastevere. A gestirla era l'ordine dei Carmelitani Scalzi, che qui ha coltivato, preparato e venduto i suoi medicamenti fino a qualche tempo fa.
Grazie alla sua vicinanza a San Pietro, la farmacia divenne nel corso degli anni così importante da essere frequentata da cardinali, principi e persino da pontefici, così tanto da ottenere l'appellativo di farmacia dei papi. Fu infatti un'iniziativa di Fra Basilio istituire al suo interno un luogo di studio e di apprendimento, in cui si provvedeva alla compilazione degli erbari, alla catalogazione scientifica, seguendo la struttura dell'albero della vita. Ragazzi, voi sapevate dell'esistenza di questa farmacia?
Io proprio no.
Io non ne ho proprio sentito parlare.
Tornando a noi, durante la Repubblica Romana fu poi adibita a ospedale per assistere i soldati rimasti feriti dallo scontro l'esercito repubblicano e quello francese. Eh sì, ragazzi, proprio qui Luciano Manara morì il 30 giugno 1849 a seguito del colpo di carabina ricevuto mentre difendeva i Villa Spada.
Parlando dell'aspetto della farmacia, varcando il suo ingresso si entra in un mondo fatto di frantoi, mortai, alambicchi e strumenti antichi per pesare i medicinali in legno del Settecento, mentre il soffitto è completamente affrescato con al centro lo stemma dei Carmelitani.
Sulle ante degli armadi sono ricordate alcune visite celebri, come quella di Vittorio Emanuele I, avvenuta il 27 ottobre 1802. Tra i tanti medicamenti qui conservati c'è anche la teriaca, un medicinale usato sin dai tempi dei Romani come antidoto contro i veleni, composta di 57 sostanze diverse, tra cui la carne di vipera.
Questa farmacia ha continuato a funzionare fino al 1978, distribuendo medicinali a prezzi modici. Oggi però è ancora possibile acquistare alcuni prodotti realizzati con antichissime ricette. Marica, ti va di deliziarci con altre curiosità su questo meraviglioso quartiere?
Certo, in secondo luogo vorremmo parlarvi del mercato di Porta Portese. Il nome Porta Portese deriva dalla famosa Porta di Roma. Porta Portese nasce nel 1945 sul finire della Seconda Guerra Mondiale, come bancarelle che vendono prodotti usati di ogni tipo.
La vendita dei prodotti si svolge ancora oggi ogni domenica mattina, ma il vero sviluppo del mercato si ha nel secondo dopoguerra. Porta Portese diviene una meta turistica in poco tempo. I giovani sapevano di poter trovare prodotti di tutti i generi, per questo motivo iniziò a essere attivo anche altri giorni della settimana, oltre alla domenica.
Oggi Porta Portese rappresenta uno dei mercati più importanti di Roma e il mercato non alimentare più grande della città. Vengono attirate, almeno la domenica, molte persone e non per forza sempre romane, ma anche gente venuta da altre regioni per fare un viaggio nella capitale e che si sono ritrovate ad ammirare Porta Portese.
Per le persone in ascolto che sono interessate, il mercato apre alle 6 di mattina e chiude alle 14. Infatti, i mercanti dicono che gli affari vengono meglio alle prime luci dell'alba. Per questo, vicino alle bancarelle si possono trovare persone che vendono caffè e cibo per colazione.
Porta Portese è un autentico mix di colori, voci e culture, dove si può respirare la vera atmosfera di Roma di un tempo. Porta Portese, come ho già detto, è il mercato più famoso di Roma, anche grazie alla multietnicità dei venditori. Infatti vengono dal Marocco, dall'India e dalla Cina. Ma perché al mercato di Porta Portese? È un'occasione per restare colpiti, impressionati da oggetti stravaganti, libri d'epoca e mobili di secoli fa? Voi ci siete mai stati a Porta Portese? Io sì, perché ci abito vicino.
Anch'io abito a Trastevere.
Io sì, perché ci vado quasi tutte le domeniche.
Ci sono anche molti negozi alimentari a Trastevere, come per esempio la nocceria di Iacozilli e molti altri, con storie molto antiche e interessanti. Ma oggi mi vorrei soffermare sull'antica caciara trasteverina, la quale è uno storico negozio nel cuore di Roma, il cui nome fu scelto dagli stessi trasteverini. Qui, infatti, in passato, i pastori provenienti dalla campagna romana vendevano i loro formaggi, chiamati caci o caciotte.
Nel nome vi è anche la parola caciara, che vuole significare confusione, e questo fa ridere visto che il locale è molto tranquillo e le persone concordano a vicenda. Il negozio, fondato nel 1900, è gestito da Roberto Polica e da sua moglie Anna. Roberto è una grande persona gentile ed educata con tutti, la cui grande passione gli è stata trasmessa da suo padre Antonio e da suo nonno Albino.
Roberto, grazie all'amore provato per il suo negozio, riesce ad attirare non solo romani doc, ma anche turisti e da tutti coloro che hanno visitato la bottega solamente una volta nella loro vita, grazie ai suoi prodotti di alta qualità. Oltre ai formaggi come il pecorino romano in primis, questa bottega è conosciuta anche per i suoi ottimi salumi, per il baccalà e altri prodotti, i quali ovviamente, come tutti di questo negozio, sono di alta qualità e lavorati artigianalmente. Tutte le sere, appena il negozio chiude, Roberto svuota il bancone dove è esposta tutta la roba e lo pulisce a fondo.
La mattina si può già trovare aperto molto presto. Infatti le serrande vengono alzate alle 5 del mattino e i prodotti vengono rimessi ai loro posti, che conosce solo il proprietario. Il negozio viene ufficialmente aperto più o meno alle 8. Varcata la soglia d'ingresso, l'atmosfera sembra ferma in un passato remoto, più precisamente agli anni 50. La cosa più importante è soprattutto la grande accoglienza di questo posto. Ovviamente ognuno viene trattato allo stesso modo, anche se arrivano artisti, scrittori famosi di tutti i tipi, per esempio Giunpa Lahiri, vincitrice del premio Pulitzer nel 2000, la quale per un po' di tempo fu un'abitué.
Si può dire che le persone qua dentro si sentono a casa. Inoltre, sia al dentro che fuori, sono ricchi di oggetti che possono farti rituffare nel passato del locale, con articoli di giornale sulle pareti e sul muro dell'ingresso. Sul muro dell'ingresso vi è addirittura un'intervista di Roberto su una testata norvegese. Ci sono però anche foto con gli amici e foto con cui la gente si diverte e sta bene. Appunto, insomma, questa è una grande famiglia.
Vi voglio dare un consiglio: se passate per Trastevere e andate di fretta, e che non ve lo piate un panino da sporto buono e probabilmente risparmiate pure, e vedi che te magni.
Questo è quanto. E voi conoscevate queste curiosità? Fateci sapere, e da tutta la seconda E è tutto. Arrivederci e vi auguriamo una splendida giornata.
Radiofonicamente è un podcast realizzato dalle alunne e gli alunni dell'Istituto Comprensivo Fabiola di Roma,
in collaborazione con l'Associazione della Parte del Torto. Potete ascoltare questa puntata del podcast, anche tutte le puntate precedenti,
sul sito podcasttorto.it e sulle principali piattaforme di podcast
come Spotify, Amazon Music, Audible e TuneIn.